Il libro di Daniele. Numero 143. Svelare i modelli profetici. L'ultimo presidente è l'immagine della bestia.
Il primo regno della profezia biblica fu Babilonia. E nella testimonianza profetica di Babilonia, il primo e l'ultimo re furono usati specificamente e intenzionalmente come simboli profetici. Nel secondo regno di Medo-Persia furono specificamente identificati i primi due re, uno dei quali era il re che emanò il primo di tre decreti che permisero all'antico Israele di ritornare a Gerusalemme, e i due re successivi che presentarono il secondo e il terzo decreto. Così pure, il re potente rappresentato da Alessandro Magno e i generali e i re che seguirono nella storia del terzo regno di Grecia furono identificati nella parola profetica. Il quarto regno della Roma pagana si rivolge specificamente ai governanti e agli imperatori di quel regno. Tutti i re di Israele, sia del regno settentrionale sia di quello meridionale, furono identificati, e tutti sono simboli all'interno della parola profetica di Dio, come lo sono i re assiri e i faraoni d'Egitto. L'idea che la parola profetica di Dio si rivolga effettivamente ai presidenti degli Stati Uniti può sembrare inverosimile a coloro che hanno occhi ma non possono vedere, e orecchi ma non possono comprendere. Ma in realtà è ancora più assurdo pensare che Dio non si rivolgerebbe ai presidenti della bestia che sale dalla terra di Apocalisse 13, quando essa è il principale punto di riferimento per le profezie degli ultimi giorni. L'ultimo presidente degli Stati Uniti, per necessità profetica, sarebbe stato prefigurato dal primo presidente degli Stati Uniti. In quanto ultimo presidente repubblicano, per necessità profetica, sarebbe stato prefigurato dal primo presidente repubblicano. In quanto ultimo presidente nella storia dell'ultimo movimento di riforma, egli è stato altresì prefigurato dal primo presidente di quel periodo profetico. In quanto presidente che avrebbe governato durante la guerra mondiale finale e terza, egli sarebbe stato altresì prefigurato dai presidenti che governarono durante la prima e la seconda guerra mondiale. Le tre guerre mondiali che si verificano tutte nella storia americana rappresentano una triplice applicazione della profezia. La terza guerra mondiale, verso la quale Joe Biden sta ora conducendo il pianeta Terra, è stata prefigurata dalla prima e dalla seconda guerra mondiale. Nello stesso identico tempo, Biden sta guidando gli Stati Uniti verso una seconda guerra civile. Nei prossimi mesi i movimenti profetici associati alla Seconda Guerra Civile e alla Terza Guerra Mondiale non faranno che intensificarsi, come una donna nelle doglie del parto. La celebre citazione tratta dall'aggravarsi della crisi della Seconda Guerra Mondiale di Martin Niemöller, teologo tedesco e pastore luterano, recita: «Prima vennero a prendere i socialisti, e io non parlai, perché non ero socialista. Poi vennero a prendere i sindacalisti. E io non parlai, perché non ero sindacalista. Poi vennero a prendere gli ebrei, e io non parlai, perché non ero ebreo. Poi vennero a prendere me, e non era rimasto più nessuno a parlare per me». Mentre il tempo continua inesorabilmente il suo corso, guarderemo indietro a questa storia presente e riconosceremo che le azioni che ora stanno avendo luogo erano davvero i primi passi iniziali delle guerre finali della storia profetica. Nel periodo profetico rappresentato dal 1776 al 1798, in cui la Dichiarazione d'Indipendenza, la Costituzione e gli Alien and Sedition Acts costituivano i segnali di riferimento, è rappresentata la storia dall'11 settembre 2001 fino a quando gli Stati Uniti parleranno come un dragone. L'11 settembre 2001 fu un punto di svolta, e la Dichiarazione d'Indipendenza si allinea con quella data. La Dichiarazione d'Indipendenza segna anche la guerra d'indipendenza e indica che il Patriot Act del 2001 dà inizio a una ripetizione spirituale di quella guerra. La parola rivoluzione significa compiere un cerchio completo. Nel periodo dal 776 al 798, la guerra rivoluzionaria rigettò il potere monarchico dell'Inghilterra e tutti i re in generale. La Costituzione pose restrizioni non solo al potere monarchico, ma altrettanto decisamente al potere papale. Entro il 798 il cerchio rivoluzione si era completato con leggi promulgate che conferivano autorità regale a un presidente. Il Patriot Act segna una rivoluzione, una ruota, che giunge fino alla bestia della terra che parla come un drago, dove anche il potere papale viene restaurato. La prima ruota, dal 1776 fino al 1790, identifica una rivoluzione profetica che conduce alla restaurazione del potere regale e la rivoluzione che essa tipifica identifica una rivoluzione che conduce alla restaurazione del potere papale. La seconda guerra rivoluzionaria è in corso dall'11 settembre 2001. Altrimenti, perché mai si chiamerebbe Patriot Act? Prima di affrontare le guerre che si verificano nella storia dell'ultimo presidente, continueremo a trattare le caratteristiche profetiche dell'immagine della bestia. È importante riconoscere l'ambiente che esiste nella formazione dell'immagine della bestia durante l'ultimo presidente. Quel presidente deve essere un presidente repubblicano che si trova in una lotta con forze associate al potere del dragone. Egli deve essere l'ultimo e quindi l'ottavo presidente in un periodo di 8 presidenti. Nei due periodi iniziali degli Stati Uniti, i due congressi continentali, entrambi i periodi furono rappresentati da 8 presidenti, ed entrambi i periodi dedicano Stefani un denno nome a uno degli 8 presidenti come appartenente ai 7. Così, sulla testimonianza di due testimoni all'inizio, l'ultimo presidente deve essere l'ottavo presidente, cioè uno dei 7. Solo Donald Trump adempie questi elementi profetici. Per comprendere pienamente il contesto profetico che Donald Trump sta per ereditare, è necessario capire che, profeticamente, le prime due guerre mondiali sono rappresentate nella Terza Guerra Mondiale e che anche le caratteristiche profetiche di quelle guerre parlano del contesto che Trump sta per ereditare. Detto ciò, non stiamo ancora applicando la triplice applicazione delle tre guerre mondiali. La guerra crescente portata dall'Islam e i conseguenti problemi finanziari costituiscono il mezzo mediante il quale l'Islam del terzo guaio adempie il ruolo del falso profeta nella formazione dell'immagine della bestia negli Stati Uniti. L'asino, che è il falso profeta dell'Islam, trasporta il falso profeta degli Stati Uniti in Gerusalemme, come l'asino trasportò Cristo in Gerusalemme. In quel viaggio si crea un ambiente profetico che produce gli adempimenti di predizioni passate. Nel 1790 gli Alien and Sedition Acts furono pronunciati fino proprio all'inizio della storia della bestia della terra che avrebbe cominciato come un agnello e sarebbe finita parlando come un dragone. Vi erano 4 atti rappresentati negli Alien and Sedition Acts. Il Naturalization Act. Questa legge estese il requisito di residenza per la cittadinanza americana. L'Alien Friends Act. Questa legge conferiva al presidente l'autorità di espellere i non cittadini ritenuti pericolosi per la pace e la sicurezza degli Stati Uniti, in tempo di pace. Consentiva al governo di arrestare ed espellere cittadini stranieri senza il dovuto processo. L'Alien Enemies Act. Questa legge autorizzava il presidente a detenere ed espellere ogni cittadino maschio di una nazione ostile in tempo di guerra. Il Sedition Act, il più controverso dei 4. Il Sedition Act rese reato pubblicare scritti falsi, scandalosi o maliziosi contro il governo degli Stati Uniti o i suoi funzionari. Di fatto, criminalizzò la critica al governo. La campagna di Donald Trump si fonda in larga misura sulla sua promessa di completare la costruzione del muro, che aveva iniziato durante il suo precedente mandato presidenziale. Egli ha dichiarato che la più grande deportazione nella storia umana avrà luogo quando sarà eletto nel 2024. Trump possiede una caratteristica personale diversa da quella di qualsiasi altro politico sulla scena della politica americana. Egli mantiene, o perlomeno cerca di mantenere, le promesse della sua campagna elettorale. Gli Alien and Sedition Acts rappresentano leggi che si accordano perfettamente con la sua promessa di deportazioni. Una delle più gravi accuse di Trump, associata all'establishment politico radicato di Washington D.C., che egli definì la palude, con tutti i suoi politici corrotti, immorali e compromessi, i burocrati professione, le agenzie alfabetiche e i finanzieri miliardari, è quella delle fake news prodotte dalla manifestazione moderna del Ministero del Reich per l'illuminazione pubblica e la propaganda di Hitler, che oggi è chiamata MSM, Mainstream Media. Gli Alien and Sedition Acts rappresentano leggi che si allineano perfettamente con il suo odio per le fake news. Gesù illustra sempre la fine di una cosa con il principio di una cosa. Il primo presidente repubblicano fu costretto ad affrontare una guerra civile che Buchanan, il predecessore democratico di Lincoln, aveva prodotto. Nel farlo, Lincoln sospese il diritto dell'habeas corpus. L'habeas corpus è un principio giuridico che tutela il diritto di un individuo di contestare in tribunale la propria detenzione o incarcerazione. È un diritto giuridico fondamentale che garantisce che una persona non possa essere tenuta in custodia senza una ragione legittima. Quando un ricorso di habeas corpus viene presentato per conto di un detenuto, esso impone al governo di fornire davanti a un tribunale una giustificazione della sua detenzione. Durante la guerra civile americana, Lincoln sospese il ricorso alla habeas corpus, in determinate aree degli Stati Uniti quale misura di guerra. Sospese per la prima volta l'habeas corpus nel Maryland nell'aprile del 1861 ed estese poi successivamente la sospensione ad alcune parti del Midwest. Tale provvedimento fu adottato per mantenere l'ordine e reprimere il dissenso nelle aree in cui vi era una forte simpatia secessionista o confederata, democratici, e per impedire interferenze con lo sforzo bellico dell'Unione. La sospensione dell'habeas corpus da parte di Lincoln fu controversa e sollevò significative questioni costituzionali, poiché comportò una sospensione temporanea di una libertà civile fondamentale garantita dalla Costituzione degli Stati Uniti. La Costituzione consente la sospensione del writ di habeas corpus quando, in casi di ribellione o di invasione, la sicurezza pubblica possa richiederlo. Articolo I, sezione 9. Lincoln difese le proprie azioni come necessarie per la preservazione dell'Unione e della sicurezza nazionale in tempo di guerra. Il Congresso approvò l'Habeas Corpus Suspension Act nel 1873, autorizzando retroattivamente la sospensione dell'habeas corpus disposta da Lincoln e prevedendo determinate procedure per la detenzione militare. L'habeas corpus fu gradualmente ripristinato negli anni successivi alla guerra civile, man mano che il conflitto giungeva al termine e il paese ritornava a uno stato di pace. Nell'871, anche il presidente Ulysses S. Grant, repubblicano, sospese l'habeas corpus in 9 contee della Carolina del Sud durante il regno di terrore del Ku Klux Klan, democratici, nell'era della ricostruzione. Tale sospensione era volta a contrastare la violenza e a proteggere i diritti civili degli afroamericani da poco emancipati. Nel 1942, il presidente Franklin D. Roosevelt, democratico, durante la Seconda Guerra Mondiale, firmò l'ordine esecutivo 9566, che autorizzava il trasferimento forzato e l'internamento dei nippo-americani residenti sulla costa occidentale. Sebbene ciò non sospendesse tecnicamente l'habeas corpus, portò alla detenzione dei nippo-americani senza il dovuto processo e i loro diritti legali furono gravemente compromessi. Poi, nel 2001, Bush, l'ultimo, un repubblicano globalista, dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre, autorizzò la detenzione di presunti combattenti nemici nella baia di Guantanamo e in altre strutture. La detenzione di tali individui e il loro status giuridico divennero oggetto di ricorsi legali relativi all'habeas corpus. Poi, nel 2021, i processi Pelosi, una democratica, del 6 gennaio, portarono avanti il concetto della sospensione dell'habeas corpus, della rimozione del giusto processo e dell'attuazione di un internamento incostituzionale. I processi Pelosi del 2021 si distinguono per il fatto che fu la prima volta in cui i diritti legali dei cittadini americani furono messi da parte per scopi puramente politici. Ogni altra volta vi fu una guerra o una ribellione effettiva che identificava specifici soggetti nemici. I nemici nei processi Pelosi erano semplicemente i nemici dei globalisti, ispirati dal dragone. È importante riconoscere la tendenza profetica delle questioni associate al rovesciamento della Costituzione, poiché questi sono gli eventi che identificano la formazione dell'immagine della bestia, che è la grande prova per il popolo di Dio. Non importa se Pelosi è la tua eroina o Trump il tuo campione. Importa che tu riconosca la crisi imminente e faccia la dovuta preparazione. Coloro che prevarranno nella crisi che sta per giungere sono cittadini della Gerusalemme celeste e tutte le potenze che hanno apostatato dalla legge di Dio stanno per unirsi, come i Sadducei, democratici, e i Farisei, repubblicani, contro i fedeli figli di Dio mentre si forma l'immagine della bestia. L'opera d'inganno operata o dal falso profeta dell'Islam negli Stati Uniti, oppure dal protestantesimo apostata nel mondo, è ciò che determina l'unificazione della Chiesa e dello Stato. Sorella White identifica che vi sarà un'altra guerra civile e che essa sarà provocata dai banchieri globali e dai miliardari, che sono i mercanti della Babilonia moderna, i quali costituiscono profeticamente una metà dei rappresentanti dei poteri del dragone. L'altra metà è costituita dai politici di professione, dagli avvocati, dai re e dai governanti.
In India, in Cina, in Russia e nelle città d'America, migliaia di uomini e di donne stanno morendo di fame. Gli uomini del denaro, poiché hanno il potere, controllano il mercato. Acquistano a basso prezzo tutto ciò che possono ottenere e poi vendono a prezzi grandemente aumentati. Questo significa fame per le classi più povere e sfocerà in una guerra civile. Manuscript Releases, volume 5, 350.
La guerra d'indipendenza fu una guerra letterale, ma rappresentò una guerra politica che ebbe inizio l'11 settembre 2001. Gli Stati Uniti sono ora una nazione divisa fra due partiti politici, ma la parola di Dio non viene mai meno, e la sua parola indica che Trump sarà rieletto nelle elezioni del 2024. Una guerra civile, che a tutti gli effetti è già stata avviata, comincerà sul serio poco dopo la sua elezione, come avvenne con Lincoln, il primo presidente repubblicano. La logica soggiacente della guerra civile che egli erediterà sarà prodotta dai banchieri globali e dai mercanti miliardari, i quali, fra le altre cose, hanno operato incessantemente per aprire la strada a un'immigrazione di massa incontrollata in tutto il mondo, per alimentare il loro desiderio di maggiori profitti finanziari e, cosa ancor più importante, per eliminare la classe media. I mercanti di Babilonia cercano di sviluppare un sistema a due classi di superricchi e superpoveri. Trump sarà il presidente che presiederà l'istituzione dell'immagine della bestia, e sarà il falso profeta dell'Islam a costringere a erigere quell'immagine. E per coloro che hanno occhi e possono discernere, e che hanno orecchi e possono intendere, l'attacco del 7 ottobre 2023 dell'Islam del terzo guaio contro Israele letterale, l'antica terra gloriosa, è un evidente adempimento dell'opera provvidenziale del falso profeta dell'Islam. Il Partito Democratico, che si esalta come il partito della diversità, equità e inclusione, sta ora raccogliendo i frutti della filosofia satanica che ha promosso. Dal 7 ottobre 2023, la controversia tra anti-Israele e pro-Israele sta fratturando la forza politica del loro partito mentre si avvicinano alle elezioni del 2024. La divisione ha prodotto lotte interne tra i loro aderenti, al punto che le loro corrotte macchine elettroniche per il voto potrebbero non avere più la capacità di manipolare un numero di voti sufficiente a superare i voti effettivi che saranno espressi per Trump. La guerra del falso profeta dell'Islam sta producendo circostanze che eleggono Trump come l'ottavo presidente, che è dei sette, dal tempo della fine nel 1989, mentre la bestia della terra forma un'immagine alla bestia del mare. La filosofia satanica della diversità, equità e inclusione è una delle piattaforme per duplicare la ribellione di Sodoma e Gomorra mediante la sua promozione dell'agenda LGBTQ+.
Parimenti, come avvenne ai giorni di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, edificavano. Ma nel giorno stesso in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo e li distrusse tutti. Così avverrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà rivelato. Luca 17:28-30.
L'agenda LGBTQ+ è rappresentata anche come Gay Pride e, come tale, segna la caduta morale finale della bestia della terra e, successivamente, del mondo.
La via dei retti è allontanarsi dal male. Chi custodisce la propria via preserva l'anima sua. L'orgoglio precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. È meglio avere uno spirito umile con i mansueti che spartire il bottino con i superbi. Proverbi 16:17-19.
L'orgoglio precede la caduta e l'orgoglio precede la distruzione. L'apostasia nazionale produce la distruzione nazionale, e il simbolo dell'orgoglio globalista è il simbolo della ribellione di Sodoma e Gomorra. L'ispirazione mette in relazione l'imminente legge domenicale con Lot che a stento sfugge alla distruzione di Sodoma, Gomorra e delle città della pianura, poiché sono i discendenti di Lot, Ammon e Moab, il simbolo di coloro che sfuggono dalla mano del papato al tempo della legge domenicale.
Egli entrerà pure nel glorioso paese e molti paesi saranno rovesciati, ma questi sfuggiranno alla sua mano. Edom, Moab e la parte principale dei figli di Ammon. Daniele 11:41.
Il Partito Democratico sta ora implodendo per mano propria. Non mi importa della politica, sto semplicemente allineando la storia attuale con la narrazione profetica. Il Partito Democratico ha lavorato instancabilmente per aprire le frontiere in tutto il mondo, consentendo così un flusso di persone senza precedenti e incontrollato. Le cateratte sono state aperte in tutto il pianeta dai globalisti ispirati dal dragone.
Il serpente gettò dalla sua bocca dietro alla donna acqua come un fiume, per farla travolgere dal fiume. Ma la terra soccorse la donna, e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato dalla sua bocca. Allora il dragone si adirò contro la donna e andò a far guerra al resto della sua discendenza, che osservano i comandamenti di Dio e hanno la testimonianza di Gesù Cristo. Apocalisse 12:15-17.
Il rimanente sono i 144.000. E la storia dei 144.000 è la storia che ebbe inizio l'11 settembre 2001. Da allora il potere del dragone ha gettato dalla sua bocca acqua come un fiume in ogni direzione. L'acqua rappresenta i popoli.
Ed egli mi disse: «Le acque che hai vedute dove siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue». Apocalisse 17:15.
Sono i rappresentanti terreni del potere del dragone, globalisti, ad aprire le cateratte dell'immigrazione illegale nel tempo del suggellamento dei 144.000. Le inondazioni del dragone in tutto il mondo indicano che il Signore sta per innalzare il vessillo alla legge domenicale di prossima emanazione. Le inondazioni del dragone in Apocalisse 12 furono inghiottite dalla bestia della terra agli inizi degli Stati Uniti. Ma ora le inondazioni del dragone sono tornate, fornendo così un avvertimento dell'imminente crisi della legge domenicale. Poiché è quando il nemico irrompe come una piena che Dio innalza il suo stendardo.
Nel trasgredire e mentire contro il Signore e nell'allontanarci dal nostro Dio, nel proferire oppressione e rivolta, nel concepire e pronunciare dal cuore parole di falsità. E il giudizio è respinto indietro e la giustizia se ne sta lontana, poiché la verità è caduta sulla piazza e l'equità non può entrare. Sì, la verità vien meno, e chi si ritrae dal male si espone ad essere preda. Il Signore lo vide e gli dispiacque che non vi fosse giudizio. Egli vide che non vi era alcun uomo e si meravigliò che non vi fosse alcun intercessore. Perciò il suo braccio gli recò salvezza e la sua giustizia lo sostenne. Egli si rivestì della giustizia come di una corazza e pose sul suo capo l'elmo della salvezza, indossò le vesti della vendetta come suo manto e si avvolse di zelo come d'un mantello. Secondo le loro opere, così renderà furore ai suoi avversari, retribuzione ai suoi nemici, alle isole renderà retribuzione. Così temeranno il nome del Signore dall'Occidente e la sua gloria dal Sol Levante. Quando il nemico irromperà come un'inondazione, lo Spirito del Signore leverà uno stendardo contro di lui. E il Redentore verrà a Sion e a quelli di Giacobbe che si convertono dalla trasgressione, dice il Signore. Quanto a me, questo è il mio patto con loro, dice il Signore. Il mio Spirito che è su di te e le mie parole che ho poste nella tua bocca non si allontaneranno dalla tua bocca né dalla bocca della tua discendenza né dalla bocca della tua discendenza, dice il Signore, da ora e per sempre. Isaia 59:13-21.
Lo stendardo che viene innalzato quando il nemico irrompe come una piena è l'insegna, che è anch'essa uno stendardo nella parola di Dio. Nel tempo che precede l'imminente legge domenicale, le ondate di immigrazione illegale sono un segno che il tempo di grazia sta per chiudersi. Il contesto che Isaia identifica quando parla dell'innalzamento di uno stendardo descrive un periodo di illegalità, poiché egli afferma: «Il giudizio è respinto indietro e la giustizia se ne sta lontana, poiché la verità è caduta sulla piazza e l'equità non può entrare». Sì, la verità vien meno, e chi si allontana dal male diviene una preda. E il Signore vide ciò, e gli dispiacque che non vi fosse più giustizia. Egli vide che non c'era alcun uomo, e si meravigliò che non vi fosse alcun intercessore. L'anarchia che è stata finanziata da uomini quali George, Soros, e che è stata ignorata da politici democratici, è opportunamente descritta da sorella White in relazione al passo di Isaia.
Ai tribunali sono corrotti. I governanti sono mossi dal desiderio di guadagno e dall'amore per i piaceri sensuali. L'intemperanza ha offuscato le facoltà di molti, così che Satana ha su di loro un controllo quasi completo. I giuristi sono pervertiti, corrotti con tangenti, illusi ubriachezza e gozzoviglie, passione, invidia, disonestà di ogni genere si riscontrano fra coloro che amministrano le leggi. La giustizia se ne sta lontana, perché la verità è caduta sulla piazza e l'equità non può entrare. Isaia 59:14. The Great Controversy, 66556.
L'immigrazione illegale, i movimenti anarchici quali Antifa, antifascisti e i movimenti violenti quali Black Lives Matter, che si fondano su una narrazione storica tanto corrotta quanto la Critical Race Theory, sono stati sostenuti e promossi dai governanti politici del dragone, i quali sono stati mossi dall'amore del denaro, e i tribunali e i giuristi corrotti hanno gettato la verità nella stessa strada in cui i due testimoni furono uccisi nel capitolo undicesimo dell'Apocalisse. Quella strada era nella città dell'ateismo, Egitto, e dell'immoralità, Sodoma, che è la città del dragone e dei suoi rappresentanti. L'ambiente rappresentato dai frutti del Partito Democratico è rappresentato profeticamente come un'inondazione, e quando Satana, quale nemico di Dio, apre le cateratte della sua inondazione, ciò è prova che il vessillo di Dio sta per essere innalzato. Continueremo questo studio nel prossimo articolo.
La condizione del mondo mostra che tempi di angoscia sono proprio su di noi. I giornali quotidiani sono pieni di segni indicanti un terribile conflitto nel prossimo futuro. Audaci rapine si verificano di frequente, gli scioperi sono comuni, furti e omicidi si commettono dappertutto. Uomini posseduti da demoni tolgono la vita a uomini, donne e bambini. Gli uomini si sono infatuati del vizio e ogni specie di male prevale. Il nemico è riuscito a pervertire la giustizia e a riempire il cuore degli uomini del desiderio di guadagno egoistico. La giustizia se ne sta lontana, perché la verità è caduta sulla piazza, e l'equità non può entrarvi. Isaia 59:14. Nelle grandi città vi sono moltitudini che vivono nella povertà e nella miseria, quasi prive di cibo, riparo e vestiario. Mentre nelle stesse città vi sono coloro che hanno più di quanto il cuore possa desiderare, che vivono nel lusso, spendendo il loro denaro in case riccamente arredate, nell'ornamento della propria persona, o peggio ancora, nella soddisfazione degli appetiti sensuali, in liquori, tabacco e altre cose che distruggono le facoltà del cervello, sconvolgono la mente e degradano l'anima. Le grida dell'umanità affamata salgono davanti a Dio, mentre, mediante ogni specie di oppressione ed estorsione, gli uomini accumulano fortune colossali. Nella stagione notturna fui chiamata a contemplare edifici che sorgevano piano dopo piano verso il cielo. Si garantiva che questi edifici fossero resistenti al fuoco, ed essi venivano eretti per glorificare i proprietari e i costruttori. Sempre più in alto si innalzavano questi edifici, e in essi si impiegavano i materiali più costosi. Coloro ai quali appartenevano questi edifici non si chiedevano: come possiamo glorificare al meglio Dio? Il Signore non era nei loro pensieri. Mentre questi imponenti edifici sorgevano, i proprietari gioivano con ambizioso orgoglio di avere denaro da impiegare per gratificare se stessi e provocare l'invidia dei loro vicini. Gran parte del denaro che essi investirono così era stata ottenuta mediante esazioni, schiacciando i poveri. Essi dimenticarono che in cielo si tiene un conto di ogni transazione commerciale. Ogni patto ingiusto, ogni atto fraudolento vi è registrato. Il tempo viene in cui, nella loro frode e nella loro insolenza, gli uomini giungeranno a un punto che il Signore non permetterà loro di oltrepassare e impareranno che vi è un limite alla longanimità di Geova.
La scena che poi passò dinanzi a me fu un allarme d'incendio. Gli uomini guardavano gli edifici alti e ritenuti a prova di fuoco e dicevano: «Sono perfettamente sicuri». Ma questi edifici furono consumati come se fossero fatti di pece. Le pompe antincendio non poterono fare nulla per arrestare la distruzione. I pompieri non furono in grado di azionare le pompe. Testimonies, volume 9, 12, 13.